Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Preghiamo poi inizio. Padre, grazie tanto. Sei Signore della terra. Eravamo nelle tenebre, non ti conoscevamo, vivevamo la nostra vita non sapendo veramente chi eri, ma tu già stai gestendo il mondo, la storia, tutto, hai stabilito e tutto va secondo il tuo piano, anche se di natura siamo ignoranti di questo, ma tu ci spieghi. Adesso vogliamo arrivare a quello che è un'altra parte di quello che ci insegna Gesù stesso. Dio è diventato uomo e ci spiega della vita. Abbiamo già letto del come arrivare ad essere un tuo figlio, quel passaggio riconoscendo la nostra condizione, riconoscendo che abbiamo bisogno di quella giustizia che non abbiamo in noi stessi, che tu offri come dono se ci ravvediamo, siamo afflitti dalle nostre condizioni. Abbiamo letto, Padre, della importanza di non vivere in base a quello che pensano gli altri, ma di preoccuparci di quello che pensi tu. E stasera Gesù ci insegna qualcosa di importante su cosa è il nostro tesoro. Aprici gli occhi del cuore a capire quello che ci dici qua, affinché possiamo trarne beneficio eterno. Ti chiedo questo per il nostro bene e per la tua gloria. Nel nome di Cristo, grazie che sei con noi. Amen. Qual è il tuo tesoro? Ma prima di valutare, considerate che cos'è un tesoro. Abbiamo tutti visti qualche scenetta, qualche immagine di una cassa dei pirati piena di oro, sai, spalancata aperta, si usano spesso nelle pubblicità per parlare di un tesoro. Infatti, tante persone, mica tutti, ma tanti vedono beni materiali come un tesoro. Ma che cos'è un tesoro? Cos'è che rende qualcosa un tesoro? Usiamo la parola. È un termine, o tesoro, si dice. E si parla di tesoro. Ma cosa rende qualcosa un tesoro? Prima di tutto, un tesoro è dove uno cerca la sua soddisfazione. Potrebbe ottenere o non ottenere il suo tesoro, però è dove lui vuole cercare, dove spera di trovare soddisfazione. È quello per cui uno si impegna. Se qualcosa è un tesoro, uno si impegna ad ottenerlo. Si impegna in vari modi, dipende qual è il tesoro. Si pensa al tesoro. Cioè, io penso quello che devo pensare, ma quando ho tempo libero, spesso i miei pensieri corrono a quello che è il mio tesoro. Mi aiuta a capire qual è. Si aspira al tesoro. 10 persone potrebbero avere 10 tesori diversi, però questi attributi ognuno avrà verso il suo tesoro. Per alcuni tesoro sarebbe ricchezze, cose materiali, un nuovo cellulare, una bella macchina, una bella casa. Ma altri potrebbero dire, non mi interessano le cose materiali. Per loro potrebbe essere l'approvazione degli altri. Voler essere visto bene da un certo giro di persone, di amici, di altri. Potrebbe essere, per certi, di essere visto bene. Bravo o bella o intelligente. Uno ci tiene essere visto bene, bravo, in qualche campo. Altri potrebbero voler sentirsi potenti, per loro il tesoro è sentirsi in controllo. Altri potrebbero voler successo, altri viaggi, altri, conosco vari che vogliono parlare, sai, filosofi, per loro di avere da dire. Uno può avere tante cose diverse e quella cosa o questo o quella situazione non deve essere una cosa materiale, può essere il tesoro, ma ogni persona ha un tesoro. Addirittura viviamo per il nostro tesoro. Se non stai morendo di fame, letteralmente, dove riesci a pensare solo a avere da mangiare, quando superi quella soglia che non hai più freddo e hai da mangiare, allora si comincia a desiderare il tesoro e si vive per quello. Adesso torniamo alla domanda: qual è il tuo tesoro? Forse la domanda migliore sarebbe: come si può riconoscere il proprio tesoro? Perché non sempre ci rendiamo conto di quello che è il nostro tesoro. Non è che sempre dico: ah, il mio tesoro è questo. Tanti non sanno, te tu chiedi, non lo so. Hanno un tesoro, ma non si rendono conto perché non la pensano in quei termini. Magari direbbero una cosa che non lo è, però se tu osservi la loro vita, se loro osservassero la propria vita, potrebbero riconoscere. Allora, se valuto così, 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 in fin dei conti, è quello. E non mi sono mai reso conto. Per ognuno faccio la domanda: dove cerchi la tua soddisfazione? In che cosa ti impegni? Non quello che devi fare, ma quello che puoi scegliere di fare. Qual è il tuo sogno? A cosa aspiri? Ci sono persone che apparentemente non hanno alcun tesoro. Vivono la giornata. Vivono per stare bene, non sognano nulla di grande. Ma il loro tesoro è di stare bene alla giornata. Hanno un tesoro che vale pochissimo, e cambia giorno in giorno, vogliono solo avere una vita tranquilla. Altri sognano una persona, la famiglia, figli, un lavoro, buoni amici. Cioè, il tesoro può essere tante cose, cose belle, cose che spesso possono essere doni da Dio. Abbiamo tutti un tesoro. È importante sapere che non importa se il tuo tesoro è qualcosa di grande valore o è qualcosa che è una sciocchezza, non cambia il fatto che il tuo tesoro determina come tu vivrai. Perché tu, anche non rendendoti conto, prenderai le tue decisioni per ottenere quello che è il tuo tesoro. Cioè, lo facciamo senza renderci conto. Un uomo che ha come tesoro la carriera, quando deve scegliere fra più lavoro o tempo con la famiglia, cosa sceglierà? Un uomo che ha come tesoro la famiglia, lui non sarà uno che vuole fare carriera. Perché fare carriera, che è diverso che avere un lavoro, devi proprio vivere spesso quasi per la ditta. Allora uno che il suo tesoro è la famiglia non sarà adatto a fare carriera. Quindi quello che è, perché quello che ha la famiglia come tesoro, quando dicono: Giorgio, c'è una possibilità di una promozione, richiederà molto più lavoro, però uno stipendio molto più alto. Lui, non voglio mancare tempo con la famiglia. Lui deciderà in base al suo tesoro. E se lui invece ha la carriera come tesoro, Giorgio c'è la possibilità di una promozione, però con tante più ore, però un passo molto grande, lui dice: benissimo, benissimo, quando posso iniziare? Quindi il tuo tesoro diventerà la bussola che ti spinge e tu diventerai schiavo del tuo tesoro. Perché sarà il tuo tesoro che ti porta sul suo sentiero. E dove ti porta non puoi scegliere tu. Tu puoi scegliere il tesoro. Non puoi scegliere dove ti porta. Non si sceglie il risultato di solito, si sceglie il tesoro. Ma il tesoro è una via e tu, una volta che hai scelto quello, finché non butti via quel tesoro, camminerai in quella via e dove ti porta. E sei, in un certo senso, schiavo di quello che hai scelto liberalmente come tesoro. Allora, bisogna scegliere bene. Bisogna scegliere bene. Allora, è giusto dire: allora, qual è il mio tesoro? Io voglio essere sicuro di capire. Allora, qualche domanda che potrebbe aiutarti a riconoscere. A che cosa pensi nei momenti liberi? Cosa ti eccita? Cosa ti... oh, che bello, che bello! Cosa ti dà più soddisfazione? Perché certi tesori non eccitano, danno una soddisfazione in più in un altro modo. Di che cosa hai piacere parlare? Quando ti trovi con amici, di cosa vuoi parlare? Quando non è che devi parlare di una certa cosa. E poi, che cosa ti agita se c'è il rischio che la mancherai? Quello ci aiuta tanto a capire il nostro tesoro. Mi spiego. Quando qualcosa non mi importa, non mi agito se succede che vieni danneggiato o rischio di perderlo. Per esempio, se per un certo uomo la macchina è il suo tesoro, se quella macchina viene graffiata o se lui sta uscendo e vede una macchina parcheggiata molto vicino alla sua, oh no, hanno graffiato, e lui va per vedere se magari aprendo la porta quell'altra macchina ha graffiato la sua. È agitato solo con il pensiero. Allora, questo dimostra che quella macchina è un suo tesoro. Invece un uomo per cui la macchina non è minimamente un tesoro, non ci pensa. Cioè, non ci pensa. Una graffia in più, una graffia in meno, non cambia niente. Un domani butterò via questa macchina come gli altri negli anni. Una donna, se per una donna l'apparenza è una parte del suo tesoro, se c'è qualcosa che al suo metro rovina la sua bellezza, oh no, non ho più per togliere il grigio, oh no, loro vedranno, oh oh, ci sono rughe in più, oh no, ho macchiato, adesso se mi vedono così, con questa macchia, sarà agitata. Non ho una cosa adeguata a portare a quella cenone, oh. Invece se a lei l'apparenza non è minimamente un tesoro, se non ha la cosa, va bene, vado per chi sono, non ci pensa nemmeno. Quello che ci agita, ci fa. Uno studente che vuole fare buoni voti e se fa un brutto voto, se quello è il suo tesoro, sarà agitato. Oh, non è giusto, ho studiato tanto, perché è venuto così? Invece per uno studente che vuole fare il suo meglio, ma non è mica il suo tesoro, se non è un buon voto, va bene. Proverò ancora un'altra volta. Ed è così in ogni campo della vita. Possiamo capire qual è il nostro tesoro in base a quello che ci eccita e in base a quello che ci turba. Possiamo comprendere qual è il nostro tesoro o i nostri tesori anche in base a ciò in cui ci impegniamo più volentieri. Se tu vuoi capire il tuo tesoro, in che cosa ti impegni? Un'altra domanda importante. Il tuo tesoro è qualcosa che ti durerà per tutta la vita e che non puoi perdere? Perché se tu hai un tesoro che puoi perdere, il tuo cuore non può mai avere pace. Se il mio tesoro è qualche oggetto, una macchina, una cosa che ho, io posso perdere qualunque oggetto. Può essere rubato, può essere distrutto. Allora, io godo tanto, ma io non so se domani succederà qualcosa. Se il mio tesoro è una persona, esiste la morte. E ci sono anche altri modi dove io posso perdere una persona da un giorno all'altro, senza preavviso. Quindi, se questo è il mio tesoro, non posso mai stare bene perché non so se avrò il mio tesoro domani. Se il mio tesoro è la salute e la capacità di essere in grado di fare tante cose e sono bravo, io potrei avere un ictus, un incidente, mille cose e domani non posso fare nulla. Se il mio tesoro è l'approvazione degli altri, essere visto bene, basta niente e non mi vedono più bene. E posso perdere. Allora, se io ho un tesoro che posso perdere, non posso mai dormire veramente tranquillo. Perché posso dire, ah, ma non succederà a me, ma nel fondo della mente so che potrebbe succedere a me. E non voglio pensarci. Però succede a tanti. Quindi un tesoro che puoi perdere non è un tesoro adeguato. E ricordati, il tuo tesoro diventa, in fin dei conti, il tuo padrone. Vi faccio un'altra domanda molto importante. Volete un tesoro di valore infinito che non si può perdere? Un tesoro che può soddisfare il tuo cuore a fondo, che dura tutta la vita, impossibile perdere, ma non solo, dura anche dopo la vita su questa terra. Se vorresti un tesoro così, sappia che c'è qualcuno che vuole che tu abbia quel tesoro più di quanto lo vuoi tu. Se vorresti un tesoro così, sappia che c'è qualcuno che vuole quel tesoro per te più di quanto potresti mai volerlo tu. Quel qualcuno è chi ci ha creati per quel tesoro. Dio ci ha creati per il dono più stupendo possibile. E poi ci ha dato delle briciole per farci notarlo. E noi cerchiamo di accontentare il cuore con le briciole. È come un papà che ama i suoi figli in modo stupendo e lui compra e prende la casa giusta, prende cose stupende per i figli, il cane, un bel orto, tante cose belle che possono godere la vita e i figli, ah, che bello, che bello, e ignorano il padre. Ignorano il padre. Non lo notano nemmeno, se non solo che papà, questo non mi funziona, ok, grazie, e poi, oh, che bello, che bello. Non notando il padre, stanno mancando il vero tesoro, perché vale l'amore del padre più di tutte le cose che gli ha comprato. Il suo cuore, il suo amore vale infinitamente più di tutte quelle cose che ha preso per loro, ma spesso loro vogliono quelle cose ignorando lui. Dio ci ha creati per il dono più grande possibile, se stesso. Dio offre all'uomo un tesoro, l'unico tesoro che ha un valore infinito, che dura per tutta la vita e poi tutta l'eternità, e non ha solo provveduto, ma ha pagato caro per offrirci questo tesoro. Ha pagato caro nella persona di Gesù Cristo, che non è altro che Dio che è diventato uomo, pagando con un prezzo inconcepibile per poter offrire questo tesoro agli uomini che lo avevano trascurato, erano ribelli come me. Allora, nelle vostre Bibbie trovate Matteo 6, 19 a 21. Questo brano fa parte di quello che viene chiamato il Sermone sul Monte, che da 4, 5 settimane stiamo vedendo pezzo per pezzo in ordine. E stasera siamo arrivati a 19, 6, 19. Abbiamo finito con 18 la settimana scorsa. E questo è Gesù che parla. E lui dichiara: non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. In questi pochi versetti ci sono due comandamenti e una spiegazione di entrambi, poi un avvertimento. Due comandamenti, una spiegazione e un avvertimento. Prima di tutto, Gesù ci comanda, non ci suggerisce, ci comanda a non fare tesori sulla terra. Gesù è il nostro creatore. Quindi, non ubbidire al nostro creatore è un peccato, è grave. Ci ha creato per uno scopo preciso, uno scopo stupendo, un privilegio inconcepibile, e disubbidire al comandamento di godere quel privilegio è un grave offesa a Dio. È una stoltezza non ubbidire questo comandamento, perché vuol dire perdere il vero tesoro. Anziché cercare qualche tesoro sulla terra, Gesù ci comanda a fare i nostri tesori in cielo. Ci spiega poi che i tesori in cielo non saranno mai persi. E poi ci avverte di una verità molto importante, cioè che dove è il nostro tesoro, là sarà anche il nostro cuore. Questo è quello che ho detto prima. Tu diventi schiavo del tuo tesoro, perché il tuo tesoro determina come si fa. E non puoi neanche uscire da quel binario senza scartare quel tesoro. Scegli bene il tuo tesoro. Allora, se il tuo tesoro non è il tesoro giusto, il tuo cuore non sarà il cuore giusto. Perché dove sarà il tuo cuore, il tesoro, là sarà il tuo cuore. E se tu hai come tesoro la cosa sbagliata, il tuo cuore sarà nella cosa sbagliata. Allora, iniziamo di nuovo con 19 e andiamo più a fondo. Gesù dice, 19, non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Il punto di Gesù qua è che ogni tesoro umano sarà perso. In questo versetto Gesù spiega alcuni modi che i tesori possono essere persi. Ci sono tanti altri tesori terreni, lui spiega per alcune cose materiali, ma anche le cose non materiali possono essere persi. Questo è simbolico, non è un elenco completo, è un elenco per indicarci una verità. Perché tutti i tesori sulla terra vengono persi? Famiglia, approvazione degli uomini, beni, salute. Allora, sopra 60 anni si comincia a dire basta la salute. Avete mai sentito questo? Avete sentito tanti ragazzi 20-25 anni dire questo? Perché ci pensano, io ho la salute, anche se non è sempre così. Però quando si arriva a un'età dove la salute non è più una cosa per scontato, e non è scontato da giovani, si comincia a dire basta la salute, è vero. Avete mai conosciuto una persona di una certa età con buona salute che non era completamente contenta? Quindi non basta la salute. Non è vero. E la salute dura per sempre? Se facesse così, se fosse così, non morirebbero mai le persone. La salute non dura. Il mondo è sotto la condanna di Dio a causa della ribellione degli uomini. Perciò tutto ciò che appartiene a questa terra sarà perso, prima o poi. Questo è vero sia per i tesori di beni materiali, ma anche per tesori tipo la bellezza, la forza, l'approvazione degli altri. Tutto quello che potrebbe essere visto come tesoro che appartiene alla terra sarà persa per sempre. Poi ci sono tesori sulla terra che in realtà non sono nemmeno tesori. Possono sembrare tesori, possono sembrare di avere vero valore, ma in realtà non hanno alcun valore. Il nostro cuore ci inganna facilmente. Quello è Geremia 17:9. Okay. Il nostro cuore ci inganna facilmente. Quanti di voi avete mai visto un bambino piccolo, un bimbo? Piange perché non ha potuto avere un certo giocattolo. Magari c'era un altro bambino che l'ho tirato via, ma quel giocattolo non voleva niente. Forse era una scatola vuota, forse era una sciocchezza. E quando gli viene tolto, piange, dirotto. Perché? Ha perso quello che a lui sembrava un tesoro. Allora, noi da grandi vediamo, ma non capisce niente, quello non vale niente, qui ci sono cose molto più belle di quello. Ma questo bimbo piccolo non capisce, e quel bimbo piccolo è come siamo noi. Che ci aggrappiamo a cose che sembrano così importanti, che non sono importanti, perché non siamo veramente tanto diversi di quel bambino, solo che forse lui è un pizzico meno orgoglioso di noi. Lui forse capisce che almeno certe cose non sa, mentre noi crediamo di sapere più di quello che sappiamo. Quindi, la mia preghiera è che possiamo comprendere che ogni tesoro legato alla terra sarà persa. Perciò è stoltezza scegliere cose che sono legate a questo mondo come tesori. Ed è anche un peccato, perché Gesù ci comanda di non farci tesori sulla terra. Dopo aver dichiarato che ogni tesoro sulla terra sarà perso, Gesù ci comanda di fare i nostri tesori in cielo. E poi dichiara che il tesoro in cielo durerà per sempre. Guardate versetto 20. Anzi, fatevi tesori in cielo, un comandamento, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Gesù ci comanda di fare il nostro tesoro in cielo perché lì le cose durano per sempre. Durano per sempre, eternamente. Tutta questa vita ce l'ho e tutto dopo ce l'avrò. Le cose non invecchiano, non ci sono ladri, non c'è la corruzione, non c'è male, non ci sono errori, tutto è perfetto e resterà perfetto per sempre. Ma la cosa più meravigliosa di cielo, cos'è? Cos'è la cosa più meravigliosa di cielo? La presenza di Dio stesso. Il nostro creatore, se mai hai goduto qualche aspetto della creazione, hai mai goduto buon cibo? Hai mai goduto musica? Hai mai goduto le leggi della natura così precise? Hai mai goduto musica o arte o un tramonto? Hai mai goduto qualsiasi cosa, la faccia di un bambino? Hai mai goduto qualsiasi cosa della creazione? Sono ombre della grandezza del creatore di tutto quello. Sono ombre del creatore di tutto. La presenza di Dio renderà cielo infinitamente stra più meraviglioso di quanto possiamo concepire. Perché qui vediamo le ombre di Dio. Lì chi sta in cielo vedrà Dio pienamente nella sua gloria. Allora, domanda. Che senso ha cercare un tesoro che sicuramente perderai per tutta l'eternità, quando Dio ci offre un, che poi non può soddisfarti a fondo, quando Dio ci offre un tesoro che non si può mai perdere? Che senso ha vivere per qualcosa che, se non prima della morte, con la morte, tu perderai per sempre? Quando Dio ci offre qualcosa di un valore infinitamente superiore che non puoi mai perdere. E Gesù ci sta dicendo proprio questo. In Primo Pietro, capitolo 1, vi leggo tre versetti. Primo Pietro, 3 versetti. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per quale scopo? Per un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarciabile, conservate nei cieli per voi, che dalla presenza di Dio mediante la fede siete custoditi, per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Quando uno ha Cristo, ha un'eredità riservata, un'eredità perfetta, e lui stesso è custodito dalla potenza di Dio, in modo che arriverà sicuramente a quell'eredità, che sarà di stare nella presenza di Dio. Il vero tesoro per chi ha Cristo è Cristo. È un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarciabile, di stare nella presenza di Dio, e il nostro cuore sarà soddisfatto in pieno per sempre. Questo è il tesoro che Gesù ci comanda di avere. Questo è il tesoro che di natura non vogliamo, perciò Dio farebbe bene dire ok, via da me. Invece Dio ci comanda di avere quel tesoro, la cosa più stupenda. E questo mi colpisce, perché qui non ci arrivo. Pensando al cuore di Dio, che vuole che abbiamo questo tesoro. Io che ho vissuto come tutti, i miei anni, non pensando a Dio se non solo come mi ero comodo, quando mi ero comodo, nel modo che mi ero comodo, quindi offendevo Dio, offendevo il mio creatore che meritava che ci pensassi tutti i giorni, secondo la verità, ringraziando Lui per tutto, perché tutto viene da Lui. Io, questo non era la mia vita. Allora, perché Dio voleva offrirmi perdono e una vita con Lui? Che meritava tutto e io gli ho dato briciole, quindi che era un'offesa. Io, leggendo Gesù, che è Dio, vedo più volte questo cuore in Gesù. Quando parlavo con il giovane ricco, qual era, voi che conoscete la Bibbia, qual era il tesoro del giovane ricco? Si capisce dal titolo che ha. Era ricchissimo e il suo tesoro era la sua ricchezza. Era attaccatissimo ai suoi soldi, ne aveva tanti. E questo viene a Gesù dicendo: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Pur avendo tutto, era importante nella società, era giovane ancora, era ricchissimo, ma sapeva che mancava qualcosa. Allora è venuto prostrandosi a terra, che era pubblicamente: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Gesù mai ha detto a qualcun altro che deve vendere quello che ha. Quello non è come vai in cielo. Ma visto che per quell'uomo il suo tesoro erano i suoi beni, Gesù diceva: tu vuoi un vero tesoro? Fa sì che quello non è più il tuo tesoro, che per te vuol dire vendere tutto, liquidare tutto, campi, palazzi, poi dai via i soldi. Così non avrai più quella tentazione, perché per te è il tuo tesoro. Poi vieni a seguirmi. Trova in me il tuo tesoro. Gesù sta dicendo, cambia quello che in cui cerchi la soddisfazione da quello a me. E allora tu avrai un tesoro in cielo. Lo dice. In Luca 12, Gesù, insegnando ai suoi discepoli, dichiara, vendete i vostri beni, dateli in elemosina, fatevi delle borse che non invecchiano. Fate delle borse che non invecchiano un tesoro inesauribile nei cieli, dove il ladro non giunge e la tignola non rode. Lui sta dicendo, non cercate un tesoro sulle cose legate alla terra, perché quelle cose perderai. Cerca in me, in modo che avrai un tesoro che non perderai mai. Tramite l'Apostolo Paolo, Dio dà un insegnamento per i ricchi di questo mondo, ordinando loro di non cercare un tesoro sulla terra nelle loro ricchezze. Allora, non sempre, ma di solito, non sempre, ma di solito chi è ricco, la sua ricchezza è il suo tesoro, perché per ottenere la ricchezza ha dovuto lavorarci tanto. Cioè, c'è chi nasce già ricco, e ho avuto anche degli amici che erano ricchi, ma non era il loro tesoro. Ho vari amici che amano dare via 40, 50, 70, 80, 90% del loro guadagno. I più ricchi danno più come il 90%. Ho vari amici che danno via 50% di tutto quello che guadagnano. E vogliono guadagnare di più, così posso dare non 50 ma 70, perché le mie spese non aumentano, quindi se ho più soldi posso dare via ancora di più. Ci sono alcune persone così, ma la maggioranza che hanno tante ricchezze sono attaccate alle loro ricchezze, e Dio dice tramite Paolo di dire a Timoteo di ordinare ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma dove porre le speranze? Nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Dove devi riporre le tue speranze? Non in qualcosa che perderai, non in una persona che può morire da oggi a domani, non nella salute che puoi perdere da oggi a domani, non nella stima degli altri, perché se tu perdi la salute gli altri non ti stimano più. Poni le tue speranze in Dio, che Lui sarà il tuo tesoro. In Ebrei 10, l'autore incoraggia i credenti, quelli che avevano accolto questa offerta, incoraggia loro per il fatto che avevano il loro tesoro in cielo. Leggo Ebrei 10, 34. Infatti anche voi avete sofferto con me nelle mie catene, avete accettato con gioia di essere spogliati dei vostri beni, sapendo di averi per voi dei beni migliori e permanenti nei cieli. Avete accettato persecuzioni sapendo di avere dei beni permanenti e migliori nei cieli. Saggia è quella persona che cerca il suo tesoro in cielo. La tua condizione terrena, che sia che tu sei messa bene o sei messa male, non è un ostacolo ad avere un tesoro in cielo. Non è che i ricchi hanno qualche vantaggio, non è che quelli di buona salute e tanta forza hanno qualche vantaggio. Infatti in Giacomo 2,5, ascoltate fratelli miei carissimi, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede e eredi del regno che Egli ha promesso a chi? A coloro che lo amano. Non si tratta di essere religioso. Si tratti di capire chi è Dio, e non si può fare che amarlo, perché quando capisci chi è Dio, tu capisci il suo amore, e il tuo amore diventa solamente una risposta a quello. Non è qualcosa che fai, è il risultato di vedere Lui. I tesori terreni appassiscono. Allora, nel tempo del Nuovo Testamento, nelle gare atletiche, davano una corona. Qualcuno sa di cosa era fatto la corona, le corone che davano alle gare? A loro. E chiaramente era bellissimo per qualche giorno, era verde, prendevano quella mattina, ma dopo pochi giorni diventava marrone e non era più bello. E allora, parlando di quel tipo di corone, dice, le corone terrene appassiscono. Ma è vero anche di corone di oro, di soldi, di case, di macchine, tutte quelle cose appassiscono. Quali sono corone corruttibili? Quanto diverso invece è la corona che Dio promette e riserva per coloro che guardano a Lui. Questa è una corona incorruttibile. In 1 Corinzi 9 l'Apostolo Paolo ci esorta a correre, ovvero vivere, per ottenere la corona incorruttibile. Vi leggo le parole dell'Apostolo Paolo, 1 Corinzi 9, 24-27. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo di conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. In quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù perché, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Lui dice, corri, vivi, impegnati per ottenere una corona incorruttibile. Perché cosa ti impegni? Ci impegniamo tutti. Ci impegniamo tutti. Oggi tanti si impegnano a divertirsi. Tanti si impegnano ad avere una vita bella. Faccio il mio lavoro affinché posso fare quello che mi piace. Per uno vuol dire stare a casa, guardare la partita, un altro andare con gli amici, un altro viaggiare, un altro leggere, un altro fare qualche sport, un altro fare qualcosa, un teatro. Ognuno ha un tesoro diverso. Lui dice, impegnati per un tesoro incorruttibile. Allora, la mia preghiera è che ciascuna persona qui arriverà a dire, io voglio un tesoro che non posso perdere, un tesoro che mi soddisferà adesso e per l'eternità. Un tesoro che è Dio stesso. Spero che vogliate Gesù Cristo per veramente averlo nella vita. Non credere in Lui, sì, una figura religiosa a cui preghi, ma averlo come tesoro della tua vita, di conoscerlo personalmente in modo vivo. E a questo punto sorge una domanda importantissima. Come si può avere Gesù Cristo come il tuo tesoro? Come si può avere questa corona incorruttibile? Grazie a Dio non è complicato. E non è fuori dalla portata di qualsiasi persona. Infatti, abbiamo letto prima che Dio ha scelto maggiormente i poveri di questo mondo per ottenere ricchezze eterne. E queste ricchezze sono di godere la presenza di Dio. Abbiamo letto in 1 Pietro che i veri credenti hanno un'eredità riservata in cielo. Allora, cosa bisogna fare per godere questa eredità? Già si può goderlo. Semplicemente, in una frase, bisogna vivere per l'eternità. Un ragazzo a scuola che fa molto bene sugli esami. Perché fa bene sugli esami? Perché lui non vive oggi, lui vive con gli occhi sul futuro. Lui dice, io voglio fare quel lavoro lì. Io da quando ero piccolo volevo fare architetto, ma devo avere la laurea. E non serve una laurea, ma in questo esempio. Allora, lui sogna di fare quello. Lui non vive la giornata, perché durante la giornata potrebbe avere poco voglia di studiare, potrebbe voler andare a giocare con gli amici, calcio, potrebbe vedere un film, ma lui dice, no, lui vive nel futuro, nella sua mente. E cosa fa un soldato durante una guerra dura, dove il paese è sotto attacco da un nemico forte? E perché lui sacrifica quando il corpo vuole smettere? Lui va avanti nella battaglia, perché lui sogna nel futuro di essere a casa con la famiglia tranquilli e non sotto qualche padrone cattivo. Noi abbiamo successo nella vita quando viviamo non il momento come ci sentiamo, ma quando viviamo in base a quello che è il nostro sogno. Quando tu capisci l'unico vero sogno che non deluderà mai e vivi per quello, l'avrai. Infatti, in Matteo 6, 19 a 21 che abbiamo letto, Gesù ci comanda a non fare i tesori sulla terra, piuttosto ci comanda a fare i tesori in cielo, ovvero vivere alla luce dell'eternità. Bisogna vivere pensando sempre a quel giorno che sta per arrivare, quando noi vedremo Cristo. Un esempio di questo è come viveva l'Apostolo Paolo. Notate quello che egli dichiara è la sua corona in Filippesi 4.1. Questo era un gruppo di persone che lui aveva spiegato il Vangelo a loro. Loro avevano creduto. E allora loro sono passati dalla morte alla vita. Sono passati a vivere per un tesoro terreno che avrebbero perso a il tesoro eterno che non perderebbero mai. E Paolo, che era responsabile, aveva la gioia di aver lavorato nella loro vita per portarli a quel punto, dice, Filippesi 4.1, perciò fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi, gioia e corona mia. Questi credenti, queste persone che Paolo aveva aiutato ad ottenere il vero premio, lui dice, voi siete la mia corona, voi siete la mia gioia. In che senso? Lui si spendeva per il bene di loro, si sacrificava costantemente per il bene di queste persone e altri come loro. E lui sapeva che quando Gesù Cristo ritornerà e ogni persona nel mondo, in tutta la storia, si troverà davanti a Gesù per il giudizio, lui sapeva che quando avrebbe dovuto rendere conto della sua vita, che avrebbe ricevuto, a causa di queste persone, una corona per quello che aveva fatto, vivendo per la gloria di Dio, portando queste persone alla salvezza e alla crescita. Allora, questi credenti erano la corona di Paolo, perché erano frutto del suo impegno. Lui dice una cosa simile in 1 Tessalonicesi 2,19. Qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o gloria, o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Voi siete la nostra, lui e i suoi collaboratori, voi siete la nostra corona, quando? Non adesso, alla venuta di Cristo. Quando Gesù ritorna e tutte le persone saranno risuscitate dai tombi, tutti saranno davanti al trono, e ci sarà un giudizio, nessuno parlerà, sarà dichiarato tutto quello che hanno mai fatto e detto loro cuori. Persone come Paolo, chi vive per l'eternità, vive per Cristo, riceveranno una corona che non meritano, è un dono. E lui sapeva questo, e lui diceva, voi siete la mia gioia, la mia corona alla venuta di Cristo. Allora, vi chiedo la domanda di prima. Qual è il tuo tesoro e dov'è il tuo tesoro? Dov'è la tua speranza? Quale corona stai cercando di raggiungere? Stai vivendo per qualcosa che perderai per tutta l'eternità? Oppure stai vivendo per l'unica cosa che non si può perdere mai? Qual è la chiave per vivere per un tesoro eterno, per una corona che durerà per tutta l'eternità? Allora, secondo Timoteo 4.8, Paolo sta per morire, sta per essere messo alla morte, è in carcere a Roma, sa che ormai il suo tempo è arrivato, e lui lo dice, quel giorno è proprio qui. Lui usa un termine in quello che sto per leggere, lui dice quel giorno, e dovete capire che la frase quel giorno nella Bibbia parla di quel giorno in cui Gesù Cristo giudicherà il mondo. E Paolo dice, parlando della corona, che arriverà quel giorno, lui dice, questo secondo Timoteo 4.8, Paolo parlando di quello che succederà il giorno di giudizio, 4.8, per il resto, mi è riservato la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Avete notato? La meravigliosa corona che Paolo aspettava è disponibile a chi? A tutti coloro che amavano che amano l'apparenza di Gesù Cristo. In altre parole, la chiave per avere un tesoro in cielo, Gesù dice, fatevi tesori in cielo. E la chiave è quello di amare l'apparizione, vuol dire il momento quando Gesù apparirà, di Gesù Cristo. Questo vuol dire desiderare Gesù. Si spera. Cosa ama una giovane ragazza che sta per sposarsi e hanno stabilito la data il 25 giugno? E cosa ama ad aprile, a maggio e fino a 20? Ama l'arrivo di quel giorno. E cosa ama un soldato che sta in Afghanistan e tanti dei suoi colleghi sono stati uccisi ed è dura e pericoloso e lui ha 6 mesi e in quel giorno è stabilito per lui di tornare a casa e sa che la moglie e i figli, perché ha già una moglie e 2 piccoli bambini, sa che saranno lì all'aeroporto a raccoglierlo. E lui ama l'apparizione delle loro facce. E quando lui arriva sano e salvo al giorno di mettersi in aereo per andare fino a là, e lui arriva all'aeroporto ed esce, lui non vede l'ora di far sì che quelle porte si aprano e vedrà le loro facce. Allora, amare l'apparenza di Gesù Cristo vuol dire che hai Gesù come tesoro e non vedi l'ora, avendo già goduto lui senza vederlo, non vedi l'ora di vederlo. Questo è quello che Paolo sta dicendo. Allora, ancora vi chiedo, perché aggrapparti ad un tesoro che non può mai soddisfare il tuo cuore a fondo? Che sicuramente perderai quando puoi avere Gesù Cristo come tesoro. Gesù Cristo che può soddisfare il tuo cuore. Cos'hai che soddisfa il tuo cuore a fondo? E la risposta è niente. Perché se fosse soddisfatto, non cercheresti altro. Chi è che non cerca altro? Noi chiamiamo, mi ricordo, mia bisnonna, ricordate di lei, chi mi conosce? E lei ha conosciuto Gesù quando era una ragazzina. E io ho conosciuto lei personalmente finché aveva 100 anni. Poi è andata a vivere con una mia prozia lontana, non ho mai visto lei più, ma ha vissuto un pochettino prima di 108 anni. E fino a 100 anni, lo so dalla sua bocca, perché viveva in casa con noi, che lei, il suo cuore era soddisfatto. Da, che ne so, 15 anni fino a 100 anni. Cosa sono, 85 anni? Il suo cuore non voleva altro. E mia mamma, che era la nonna di mia mamma, era la mia bisnonna, mia mamma diceva che quando mia mamma aveva 15 anni, e 20 anni, e 24 anni, finché non si è sposata, passava le estate, mi pare da 12 anni in più, sempre con la nonna, sua nonna, per 3 mesi, 2 mesi e mezzo, 3 mesi. E mia mamma ha detto, io non ho mai sentito la nonna lamentarsi di nulla. Suo cuore era soddisfatto. Perso marito, quando era una giovane moglie, con 6 figli piccoli, non aveva soldi, era dura, aveva tanti problemi. Quando aveva 65 anni, era povera, ma i figli ormai erano tutti cresciuti, e a 65 anni ha preso un orfano che aveva 5 anni per far crescere lui. E quindi mia nonna aveva una vita difficile, ma ha lavorato fino a 97 anni per mantenersi, perché non aveva una pensione. Però mia nonna aveva il cuore soddisfatto. Mi ricordo la nonna di Serena, che appena sposati, credo che eravamo forse appena prima di sposarci, che è morta nonna Flora di un tumore, e siamo andati a trovarla, ed io non la conoscevo prima, e lei era ormai, non poteva più stare su, era straiata su una poltrona che si piega, e stavo morendo i polmoni, no, non i polmoni, ma tutto stomaco, dappertutto. E ho fatto una foto di lei, ce l'ho, dove tu vedi questa donna bellissima, sembra che c'è una luce dentro che butta fuori luce. E lei diceva, aveva 88 anni, diceva, oh, tutti questi anni Gesù mi è stato vicino, ma adesso sto per vederlo nella sua gloria, non vedo l'ora. E lei non vedeva l'ora. Mi ricordo George, che ha conosciuto i Bevilacqua per lettera. E George non era vecchio, 56 anni, qualcosa, 60, non di più. E aveva un tumore, e siamo andati a casa sua, e George ha detto, io ho la vittoria su questo tumore. Perché se Dio sceglie di guarirmi, devo aspettare qualche anno in più. E se non mi guarisce, io ho la vittoria perché vedrò Gesù Cristo. E dopo alcune settimane ha visto Gesù. E non vedeva l'ora perché aveva conosciuto Gesù già da vari anni. E aveva visto che il suo cuore era già soddisfatto e non vedeva l'ora di vederlo a persona. E lui amava l'apparizione di Gesù Cristo, che per lui non era aspettare i fini del mondo, era al momento della morte e lo sapeva. In Salmo 73 vi leggo due versetti che parla del Signore, di Signore Gesù. Il salmista aveva il tesoro, vero? E lui diceva: chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Allora, non si può dire di un matrimonio: tu sei la mia parte in eterno, perché il matrimonio finisce con la morte. Non si può dire di qualunque oggetto. Io alla mia età ho avuto tanti oggetti, macchine, case, cose, non ho più. Sono brutti. Tu sei la mia parte in eterno. Non ho altro in cielo al di fuori di te. Questo sarà il cuore di ogni vero credente che sceglie di guardare a Cristo. Cristo è infinitamente superiore ad ogni tesoro terreno. Allora, che cosa cambia nella tua vita avendo sentito tutto questo? Se noi ascoltiamo la parola di Dio, ma non la mettiamo in pratica, tornate a Matteo. Matteo 7, eravamo in 6, ma andiamo a 7. E voglio leggere solo 7, 24 a 27. Matteo capitolo 7, versetto 24 a 27. Gesù parla, dice: perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e abbatterono su quella casa, essa crollò e la sua rovina fu grande. Allora, alla luce di questo, la domanda dobbiamo fare: quando il Signore ci parla dalla sua parola, cosa ne facciamo? Un autista che non ha mai fatto la strada e sta andando verso un grande fiume, molto grande, e uno dice: attenzione, quel ponte è danneggiato, è chiuso al traffico, però in questo paese sono poveri, non è come qui che mettono tante di quelle barriere che non puoi passare. Lì non c'è niente, c'è un piccolo segnaletica in una lingua che non conosce, e un locale dice: non attraversare il ponte, sta per crollare. E uno dice: io ci vado comunque. E il ponte è come quello fra Adria e Corbola, che è molto alto, e già la caduta lì non vorrei essere io nella macchina. E serve stoltezza per questo di andare avanti. E Gesù ha fatto la strada. È venuto alla terra, aveva creato la terra, ha creato noi, ha dato la vita, è venuto lui come uomo, ha vissuto, è morto, è tornato in vita, è tornato in cielo, gestisce tutto, sta per tornare, e lui ci dice: c'è il ponte, se andate avanti e non c'è più, morirete, prendete quella strada. E Gesù dice: chi ascolta e mette in pratica è avveduto, chi ascolta e non mette in pratica è stolto. Allora dobbiamo chiudere con la domanda: qual è stato il tuo tesoro fino ad adesso? Conviene tenerlo? Gesù conclude Matteo 6, 21 con la frase: perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Il nostro tesoro è il nostro padrone. Noi possiamo scegliere il tesoro, ma poi siamo schiavi a quel tesoro. Voglio incoraggiare tutti a capire che c'è un tesoro solo Il nostro creatore ci ha creati per qualcosa ed è per se stesso. Ha creato noi per godere lui. E se noi viviamo al di fuori di quel rapporto, stiamo mancando lo scopo stesso per cui siamo stati creati, per cui esistiamo, e la vita è un fallimento e sarà manifestato che è un fallimento al giorno di giudizio. Perché chi non ha Cristo come tesoro qua, non avrà Cristo per tutta l'eternità. Solo che dopo questa vita le scelte sono con Cristo, cuore soddisfatto o separato da Cristo e separato da ogni benedizione che qui sulla terra tutti possono godere. Puoi avere un tesoro che è una cosa buona, può essere la famiglia, può essere fare del bene, può essere la religione, può essere cose buone, ma se non è Cristo è un idolo, perché lui ci ha creati per se stesso, qualunque altra cosa diventa qualcosa che prende il posto di Cristo. E questa è la condizione di ogni essere umano, dalla nascita in su. Gesù lo dice. Fino a quel giorno che alcuni, ascoltando quello che dice Gesù, si rendono conto e dicono, sono gravemente nei guai. Abbiamo letto capitolo 5, sono poveri di spirito, sono afflitti di questo, fanno cordoglio. Sono mansueti e vogliono la giustizia, vogliono essere cambiati e Dio li cambia. Cambia cuore. Quindi serve riconoscere di avere bisogno dell'opera di Dio. Se Cristo non è il tuo tesoro, vuol dire che non stai guardando a Lui e sei nei guai. Anche se non lo sai, anche se pensi di godere la vita, ci sarà quel giorno. E forse prima della morte, ma sicuramente alla morte, in cui scoprirai che hai vissuto la menzogna. Perché c'è una verità, ed è quello che il nostro creatore è. Lui è la verità. E io voglio che ogni persona abbia un tesoro nei cieli che non può perdere, per godere la vita ora e nell'eternità. Voglio pregare. Signore, non capisco, veramente non capisco, perché vuoi salvare, perdonare, benedire persone come noi, che ti abbiamo trascurato, ignorato, abbiamo peccato contro di te, abbiamo preso gloria per noi stessi che appartiene a te, non ti abbiamo seguito, non ti abbiamo obbedito, non ti abbiamo ringraziato come tu meriti e non ci hai distrutto. Ma non solo. Ci offri il perdono, ci offri il perdono che ci porta a diventare veramente figli, di entrare in un rapporto vivente e personale con te, con la certezza di entrare nella tua presenza al momento della morte e goderti per tutta l'eternità, permettendoci di già goderti ora, dimorando in noi spiritualmente quando ti accogliamo. Perciò io ti prego, dimostrare a ciascuna persona qual è il suo tesoro e dimostrare che è un tesoro che se non è Cristo sarà perso. Oh Padre, ti prego di applicare queste tue parole ai nostri cuori. E magari qualcuno che ha Cristo però vacilla e comincia a tornare e guardare indietro come se avesse avuto qualcosa di bello, che possa riconoscere l'inganno del cuore e di nuovo guardare alla luce. Ti chiedo questo per la tua gloria e per il nostro bene. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.